Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo, capitolo 9, da 18 a 26. Mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi. Gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora. Ma vieni, imponi la tua mano su di lei, ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo, e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via. La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò. Le prese la mano, si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Mentre diceva loro queste cose, mentre quindi stava parlando del digiuno, del vino nuovo e del vestito nuovo e vestito vecchio, mentre quindi dava questi insegnamenti preziosi e si faceva conoscere come lo sposo, uno dei capi arriva a disturbare il banchetto, a disturbare il pranzo, uno dei capi. Qui ci accorgiamo che Matteo, come abbiamo visto anche l'anno scorso, non si perde in tanti particolari. Lo chiama solo uno dei capi, mentre nel Vangelo secondo Marco, secondo Luca, questo ha anche un nome, Gairo. E poi vedremo dopo anche quanti particolari che ci racconta Marco che qui mancano. E dicevamo l'anno scorso, e ripeto, e questo probabilmente è voluto da Matteo, perché il nostro sguardo resti fisso su Gesù e non perderci in tante cose secondarie che potrebbero essere solo curiosità. Uno dei capi gli si prostrò dinanzi. Prostrarsi è un gesto di umiltà, è il gesto compiuto dai servi. È il gesto che si compie davanti a Dio. Gli si prostrò dinanzi e disse, ecco le parole di quest'uomo, anche vediamo come Matteo ci risparmia tanti particolari. Mia figlia è morta proprio ora. Va al, mentre gli altri, Marco e Luca, ci dicono che dopo vengono ad avvisare che è morta, che non era ancora morta quando è arrivato questo capo, Matteo taglia corto: mia figlia è morta proprio ora. Mia figlia, è bello sentire quest'uomo che dice così: è un papà, mia figlia, ed è preoccupato per la vita di sua figlia, come il padre che è nei cieli non vuole la morte degli uomini e dei peccatori, ma vuole che vivano. Mia figlia è morta. Quest'uomo mette Gesù subito di fronte alla morte, al nemico. Ma aggiunge: ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà. Manifesta una fede speciale. Gesù può vincere anche la morte. È una fede, Gesù riconosce in questa fede la propria fede, che Gesù sa che il Padre può liberarlo dalla morte. Quest'uomo sa che in Gesù c'è l'amore del Padre che dona la vita. Vieni, imponi la tua mano. Quest'uomo suggerisce a Gesù che cosa deve fare. E Gesù proprio non farà proprio così come dice quest'uomo. Non imporrà la mano, però adopererà la mano. Perché la mano è importante, la mano è potente. La mano di Gesù è la mano di Dio. Ed ella vivrà, avrà la vita. Gesù si alzò, perché era seduto a tavola ancora, era seduto o sdraiato al banchetto in casa di Levi Matteo. Quindi Gesù lascia subito il banchetto. È meno importante di quello che gli chiede quest'uomo. E ubbidisce a quello che dice il capo. Dagli altri evangelisti sappiamo che è il capo della sinagoga. Quindi Gesù li ubbidisce. Gesù si alzò e lo seguì. Riconosce nella richiesta del capo la volontà del Padre. Se il capo ha questa fede così grande e importante, anche lui, Gesù, ha la stessa fede che quella figlia può vivere, può superare, uscire dalla morte. Lo seguì con i suoi discepoli. Anch'essi imparano e stanno con lui. Erano entrati con lui al banchetto, escono con lui quando lui esce. Ormai Gesù non va più da nessuna parte da solo, sempre con i suoi discepoli. E i discepoli imparano a non stare mai da soli, ma sempre con lui. Ed ecco, sorpresa, anche mentre Gesù cammina con quest'uomo, detto il capo, anche questo momento in cui si trasferisce da un posto a un altro non è un tempo vuoto. Anche qui succede qualcosa. Una donna che aveva perdite di sangue. Cosa vuol dire aver perdite di sangue? Il sangue è la vita. Nella Bibbia viene insegnato così, nel sangue c'è la vita, è la vita dell'uomo. Se questa donna perde sangue vuol dire che perde la vita. Va verso la morte. Da 12 anni. 12 anni è un tempo particolare, un tempo lungo. Gli altri evangelisti ci diranno che anche la bambina aveva cominciato a vivere quando questa donna ha cominciato a perdere il sangue, a perdere la vita. 12 anni è il tempo impiegato da Gesù a maturare per cambiare la sua vita. Ricordiamo che a 12 anni lui ha cominciato a dedicarsi all'ascolto della parola di Dio nel Tempio di Gerusalemme. A 12 anni Gesù si è, come si può dire, ha dichiarato che gli affetti umani dei suoi genitori non lo potevano, come dire, fermare. Lui voleva dedicarsi al Padre, essere tutto, del tutto, nella vita del Padre, nelle cose del Padre. Aveva 12 anni allora Gesù. Quindi questo tempo dei 12 anni è un tempo importante. Ricordiamo che anche quella donna che ha incontrato Gesù bambino nel Tempio, quando aveva 40 giorni, quando è stato presentato dai genitori proprio nel Tempio a Gerusalemme, quella donna che lo ha riconosciuto aveva 12 volte 7 anni, 84. Ricordatevelo, quando arriverete a 84 anni, potete dire è il tempo dell'incontro con Gesù. 12 volte 7. Questa donna da 12 anni perde la vita. Gli si avvicina alle spalle. Cosa vuol dire? Che vuole rimanere nascosta, che quello che fa non vuole che diventi di dominio pubblico, vuole conservare la privacy, diremmo noi oggi. Forse c'era la vergogna di mezzo, perché perdere sangue voleva dire per le donne essere immonde. Quindi dovunque lei si sedeva non poteva sedersi un altro. E tutti badavano, se lo sapevano, a non toccarla, perché sarebbero diventati immondi. Si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del mantello. Il lembo potrebbe essere la frangia, cioè quelle cordicelle che venivano legate agli angoli, ai quattro angoli del mantello, secondo l'ordine dato nel libro del Deuteronomio 22:12, o Numeri 15:37, che legavano delle corde agli angoli del mantello per ricordarsi sempre dei 10 comandamenti. Quindi era un promemoria. Voi adesso fate un nodo al fazzoletto. Allora facevano così. Legavano queste frange per non dimenticare mai i 10 comandamenti. Quindi erano il segno dell'obbedienza a Dio. Allora lei dice, se io tocco quel promemoria, l'obbedienza di Gesù a Dio, ecco sarò salvata. Questo dice lei tra sé e sé. Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Toccò il lembo del suo mantello. Ma questo gesto nascosto a Gesù non rimane nascosto. Toccare il lembo del mantello voleva dire per questa donna avere un contatto con lui, non anche non con lui, ma con qualcosa che gli appartiene. Quindi entrare in qualche modo anche leggermente nella sua vita. Gesù si voltò, la vide e disse. Che significa? Gesù è attento a tutto quello che succede, anche quello che succede di nascosto. Gesù si accorge se qualcuno ha fede in lui. Perché se qualcuno ha fede in lui, lì c'è Spirito Santo. E Gesù si accorge della presenza dello Spirito Santo. La vide e disse, coraggio, questa è la prima parola. Che significa coraggio? Significa c'è un futuro. Non sei alla fine. C'è ancora vita per te. E poi figlia. Che vuol dire? Io ti dono la vita. Tu ricevi la vita da me. Sei mia figlia. Figlia. Lei stava camminando verso la morte. Gesù la chiama figlia. Riceve vita da lui e conclude la tua fede ti ha salvata. Proprio quello che lei pensava, se posso toccare il mantello sarò salvata. E notiamo subito che Gesù non dice io ti salvo, io ti ho salvata, ma la tua fede ti ha salvata. Cos'è questa fede? È la relazione che lei ha voluto avere con lui. La tua relazione con me ti ha messa fuori dal mondo, ti ha salvata. Perché di che salvezza ha bisogno l'uomo? L'uomo ha bisogno di non essere schiavo del mondo, che è disubbidiente a Dio. Avere relazione con Gesù salva dall'essere succube dei modi di fare, delle opinioni del mondo, di quello che fanno tutti. È salvata, è libera. Non è più schiacciata dal peccato del mondo. La tua fede ti ha salvata. Non io ti ho salvato, ma il fatto che tu sei entrata in rapporto con me. Questo è bello, è importante perché sarà sempre così. Gesù non dirà mai a nessuno io ti ho salvato, ma sempre la tua fede. Cioè il fatto che tu sei entrata in rapporto, il fatto che tu hai cominciato a far parte della mia vita. E da quell'istante la donna fu salvata. Non dall'istante che lei ha toccato il mantello, ma dall'istante che Gesù le ha rivolto la parola. È allora che lei si accorta di essere viva. È allora che la vita è arrivata a lei, quando Gesù le ha parlato, le ha rivolto la parola. e lei l'ha ascoltata. La relazione con Gesù si è realizzata e in maniera pubblica. Lei pensava che bastasse un qualcosa di privato, che non veda nessuno, che non senta nessuno, e invece la fede in Gesù si compie quando diventa pubblica, perché Gesù queste parole le dice a voce alta, quindi tutta la gente che c'è lì attorno le sentono. Arrivato poi nella casa del capo, il capo certamente, avendo assistito a questo fatto e avendo sentito queste parole di Gesù, riceve nuovo coraggio anche lui. La sua fede riceve un sostegno forte. Arrivato in casa, cosa vede? Anzitutto i flautisti. Chi sono i flautisti? Fanno un concerto? No. Sono venuti per suonare e accompagnare il lamento che si fa quando muore qualcuno. Quindi la presenza dei flautisti è segno che la morte ormai è diventata di dominio pubblico, la morte della figlia del capo, della bambina. I flautisti sottolineano la presenza della morte. E la folla in agitazione. Questa agitazione dice appunto che qualcuno ha cominciato a gridare proprio per far capire che c'è un morto in casa, come succede da qualche parte ancora, che quando muore qualcuno arrivano le persone pagate per fare il lamento. In certi ambienti, in certe culture orientali, credo che questo c'è ancora oggi. I flautisti e le donne che gridano. Quindi c'è tutto questo trambusto che prepara il funerale praticamente, che allora, come anche oggi nei paesi caldi, si fa subito, non si aspetta il giorno dopo. Questa folla in agitazione, cosa fa Gesù? Disse: andate via. Che parola è questa? È come un esorcismo. Ricordate che Gesù nel deserto aveva detto: va via, vattene, a Satana. E così anche in altre circostanze, quando ha incontrato indemoniati. Andate via. È come dire: la vostra presenza qui è quella del tentatore che impedisce la fede. È quella del tentatore che non dà spazio alla presenza, all'amore, alla potenza di Dio. Andate via. È un esorcismo che fa Gesù a questa gente che non ha fede in Lui. E continua. La fanciulla, infatti, non è morta, ma dorme. Cosa vuol dire non è morta? Vuol dire non è lontana da Dio, non è uscita dal cuore di Dio, dal suo amore. Lei è amata da Lui, quindi può svegliarsi, rivivere, diremo noi, se fosse morta, ma non è morta, si sveglierà. E lo deridevano. Questa parola la troveremo ancora nel Vangelo, lo deridevano, quando Gesù sarà sulla croce. Allora i capi del Tempio e del popolo, i soldati romani e i malfattori lo deridevano. Per loro lui stava morendo. Lo deridevano. Invece lui stava offrendo la vita. La metteva nelle mani di Dio. La stava presentando al Padre, sicuro che Dio non lo avrebbe cancellato, eliminato, sicuro che lui nel cuore di Dio avrebbe continuato a vivere e si sarebbe risvegliato. Qui lo deridevano, è già un po' come una profezia di quello che succederà. E così quello che Gesù fa adesso è profezia di quello che succederà a lui. La morte non ha potere su di lui, ma lui ha potere sulla morte. Dopo che la folla fu cacciata via, quando non c'è più questa tentazione, o questi che danno spazio al tentatore, egli entrò. Quindi adesso si trova nella stessa stanza dove c'era la fanciulla che tutti dicevano morta. Cosa fa lui? Le prese la mano. Il capo gli aveva chiesto: imponi la tua mano, fai un gesto come facevano i profeti o Mosè o altri, imporre la mano, far vedere che tu le dai. Invece no, Gesù non impone la mano, ma prende la mano della fanciulla. Naturalmente, per prendere la mano deve adoperare la sua mano. Le due mani si incontrano, la mano di Gesù con la mano della morte. Perché il capo diceva: imponi la tua mano, senza toccarla? Perché chi tocca un morto diventa immondo, secondo la legge. E invece Gesù la tocca proprio, le prende la mano. Non è lui che diventa immondo, ma è lei che riceve salvezza. È lei che comincia una vita nuova. Comincia la vita in comunione con Gesù. E questa è una vita nuova, diversa da quella di prima. Le prese la mano. È bello vedere questo gesto di Gesù, che supera tutta la legge, come l'amore di Dio supera la legge. Vi fermerete a guardare Gesù che le prende la mano durante il silenzio. E poi lui vi dirà qualcosa, non ve lo dico io. E la fanciulla si alzò. C'è subito un segno di vita nuova. La fanciulla si alza. Comincia a stare in piedi, vive una libertà diversa, si alzò. Da questo momento questa fanciulla non potrà mai più dimenticarsi di Gesù. Perché da questo momento ogni suo respiro è un grazie a Lui. Qualunque cosa questa fanciulla farà, riuscirà a vivere, dovrà dir grazie a Gesù, alla mano di Gesù. E così anche suo padre, il capo, guardando la sua fanciulla, non potrà più fare a meno di pensare a Gesù. Se è viva è per lui. Quindi anche per la fanciulla, che qui Matteo non ce lo dice, che ha 12 anni, comincia una vita come quella di Gesù a 12 anni. Allora i suoi genitori, Maria e Giuseppe, hanno cominciato a vedere Gesù con occhi diversi. Quando lui ha detto: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre, cioè che io vivo per Lui, che non sono più vostro ma sono suo? Hanno cominciato a vederlo in modo diverso. E così qui il capo della sinagoga comincia a vedere la figlia non più come propria figlia, ma come figlia di Gesù, come aveva detto a quella donna che da 12 anni andava verso la morte. Da questo momento è figlia, la sua vita la deve a Gesù, è figlia sua. Cioè la vita che c'è in lei viene da Gesù. E così anche questa bambina si alzò. E Gesù, senza paura, adesso può pensare anche alla propria morte. Certo che il Padre non lo lascerà in suo potere. Perché se lui con la sua mano ha potere sulla morte degli uomini, certamente è perché il Padre ha potere sulla morte anche sua del figlio. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Diventa Vangelo, cioè lieta notizia. Più lieta di così non si può, che non possiamo più aver paura della morte, perché c'è, è venuto, è presente Gesù, che può dire la sua parola, che noi possiamo toccare il lembo del suo mantello. Si diffuse in tutta quella regione e arriva anche ai nostri orecchi quella notizia, e la teniamo preziosa. Sia lodato Gesù Cristo.